Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta
La Voce del Padrone.
Presenta Nunzio Filoni.
Miei cari amici vicini e lontani, buonasera.
Magari, no, ora sul serio.
La Voce del Padrone, riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino.
Gentili ascoltatori di Radio Il Discobolo, come ormai di consueto, vi do il mio buongiorno dalla stazione radiofonica di Roma. La cavalcata musicale di oggi avrà come tema le canzoni dedicate alla figura del maestro o direttore d'orchestra, una personalità molto importante nella musica leggera degli anni 30 e 40. Ovviamente, per questioni di tempistiche, non potremo parlare di tutti i maestri, ma mi piacerebbe comunque riascoltare e riscoprire insieme a voi gli stili di quei direttori un po' più rappresentativi del periodo. Quest'oggi lasceremo finalmente in pace Parzizza e Angelini, in quanto ne abbiamo già parlato e talvolta anche sparlato fin troppo, ed è giunto il momento di dedicare un po' di tempo anche ai loro altrettanto talentuosi colleghi. Gli anni 30 e 40 sono quelli della musica da ballo. Le orchestre di musica leggera quindi proliferavano, e così i talentuosi maestri che ne prendevano la direzione, e quest'ultimi si specializzavano nei generi più disparati, dai maestri più melodici come Petralia e Consiglio a jazzisti di qualità amanti dello swing come Kramer e Ceragioli. Ma non voglio anticiparvi troppi nomi qui, ne parleremo con calma durante la prossima ora insieme. E visto che io sono un amante della musica swing italiana, vorrei cominciare col parlare di due grandi nomi del genere. Ma prima ascoltiamo il trio passatore con Carla Stella in Il re del ritmo, che nomina un po' di quei maestri del periodo.
Thank you.
Avete ascoltato Il re del ritmo cantata da Carla Stella con il trio Sorelle Passatore, tre simpatiche milanesine dalle voci decisamente particolari che fra il 1936 e gli anni della guerra riscossero ottimi consensi nel milanese. Vi do ora una definizione. In musica, la direzione è la pratica con cui un gruppo di musicisti viene coordinato da una figura professionista nell'esecuzione di una composizione. Tale funzione è assunta dal direttore, detto anche direttore d'orchestra, quando si rapporta con un'orchestra. Questo è ciò che si può leggere sotto la voce corrispondente a direttore d'orchestra su Wikipedia, l'Enciclopedia Libera. Il primo nome di cui vogliamo parlare è Enzo Ceragioli, di cui avete ascoltato poco fa l'orchestra nel brano Il re del ritmo.
Ecco qua, scarnazza il cantor che sguazza nell'orchestra Ceragioli mentre incide all'Odeon.
Enzo Ceragioli nasce a Serravezza, in provincia di Lucca, il 1 di ottobre del 1908. Si avvicina alla musica sin da piccolo sotto la spinta del padre e già dai primi anni 30 inizia a lavorare come pianista accompagnatore nelle proiezioni di film muti e inizia anche a dirigere piccole orchestre nelle sale da ballo e nei café chantant della Versilia. È nello stesso periodo che si trasferisce a Milano, ove forma una sua orchestra con la quale si esibisce regolarmente alla famosa Taverna Ferrario, ottenendo un successo strepitoso e quindi un conseguente contratto con la casa discografica milanese Carisch Odeon, dove sui primi dischi appare appunto Orchestra Ceragioli della Taverna Ferrario di Milano. Dopo poco tempo diventerà Ceragioli in persona il direttore artistico della casa musicale Carisch Odeon. Gli fu affibbiato il soprannome di il Duke Ellington italiano per il suo stile pianistico veramente eccezionale e anche virtuoso. Era anche un ottimo arrangiatore, un buon talent scout, e infatti scopre voci come Luciano Taioli, Carla Stella nello stesso periodo, Corrado Lo Iacono, Nuccia Bongiovanni, eccetera. Nel 1959 assume la direzione dell'orchestra di ritmi e canzoni della RAI di Roma e poi nel 1961 passa a quella della RAI di Torino, che era ancora molto attiva all'epoca. La carriera di Ceragioli continua, ma vorrei concentrarmi su un punto della sua vita. Infatti, la svolta che ha portato Ceragioli ad avere una carriera tanto brillante, probabilmente, è stato l'incontro con Gorni Kramer, il quale lo avvicinò personalmente al jazz, facendolo lavorare dal 1935 in poi nella sua orchestra. Thank you. abbiamo nominato Gorni Kramer, nato Francesco Kramer Gorni, che era figlio del notissimo fisarmonicista gallo che militava negli ambienti milanesi come leader di numerose orchestrine di musica campagnola. Il nome Kramer gli venne dato dal padre in onore a Frank Kramer, un noto ciclista campione del mondo, e nonostante fosse la fisarmonica il primo strumento con il quale ebbe a che fare, nonché quello in cui lui si specializzò durante la carriera, Kramer era diplomato in realtà in contrabbasso presso il Conservatorio di Parma, dal quale era uscito nel 1930. Ma una volta diplomato inizia a suonare in alcune orchestre di musica da ballo, dove diventa amico di alcuni orchestrali che avevano conosciuto personalmente il vero jazz sui transatlantici che facevano la tratta Europa-America, i quali poi lo avvicinarono al genere. E fu nel 1933 che Gorni Kramer creò una sua propria orchestra, con cui iniziò a suonare del jazz, iniziando anche a comporre alcuni brani originali che restano forse ancora oggi fra i più belli esempi di jazz italiano. Si ricorda Crapa Pelada, datata 1936, e ci sono anche altri brani molto meno famosi, ma ugualmente di grande qualità e gusto, come Teresina vende bass.
Teresina vende bass, che le nura che son qui, che la luna tanto ciara che la non la parte di. Teresina vende bass, che le nura che son qui, che la luna tanto ciara che la non la parte di. Papà,
oh Teresina,
papà,
oh Teresina,
papà,
oh Vivi.
Teresina vende pan, che la luna di Sunchi, che la luna tanto ciara che la non la fa del di, 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 fa del di,
insieme alla voce di Natalino Otto dà alla luce dei pezzi di bravura incisi su dischi Phonit, ancora oggi modernissimi e sempre godibili. Solo un genio come Kramer poteva capire e sfruttare al meglio lo stile canoro rivoluzionario di Natalino Otto. Ma Kramer e Ceragioli non erano i soli grandi nomi del jazz milanese a collaborare fra loro. C'era un terzo elemento che completava alla perfezione il puzzle. Prima di parlarne, ascoltiamo Mister Paganini con la voce di Carla Stella e il quintetto del Delirio.
Thank you. sincopati come li sai suonar tu. Carro Paganini suona ancor per me quel tuo ritmo, il sol che fa vibrare. Ripeti ancora, prego, di tanta gioia da.
Accanto a Cramer e Ceragioli, di cui abbiamo già ampiamente parlato, Cosimo Di Ceglie è uno dei più noti e bravi esponenti del jazz italiano. Non è un caso che questi tre artisti abbiano lavorato soprattutto a Milano. Si deve infatti ricordare che il capoluogo lombardo si è sempre dimostrato sensibile al jazz. E difatti è proprio nella Galleria del Corso che si era fondato il Circolo dell'Ambasciata di Milano, che è stato poi sciolto dal regime fascista, decisamente poco simpatizzante per il genere considerato negrofilo. Cosimo Di Ceglie, quindi, nasce ad Andria nel 1913 e anche lui è milanese di adozione. Si trasferisce nella città per svolgere attività nel campo della musica leggera, dopo aver studiato chitarra classica con un metodo decisamente poco comune, come lui stesso racconta a Carlo Loffredo in un'intervista del suo Tocchi si risente.
E mi disse Cosimo, soprattutto a mio papà che si chiamava Lodovico, dice: senti Lodovico, io consiglierei a Cosimo di lasciare il violino e di andare avanti con quel strumento lì, che è favoloso, perché in Italia non ho ancora sentito un chitarrista così improvvisato, così classico nel jazz, insomma, praticamente come... allora consiglierei ancora di lasciare il violino e di studiare con la chitarra il metodo del violino. E così, dalla passione, io venni a Milano nel 27-28 e mi presentai a Milano precisamente da un certo Mirador, che era un produttore di jazz, era arrivato da Londra portando una batteria, chiamandola jazz band. E io dissi: guarda che jazz band vorrebbe dire un nuovo genere di musica che l'America ha fatto. La banda, cioè, che deve suonare il jazz, tipo di musica, non è la batteria.
Ma guarda, sai che ancora oggi questo errore lo fanno in parecchi, no? Per indicare la batteria dicono il jazz band.
Jazz band, sì, jazz bandista sarebbe il drum man.
Il drum man.
Sì. E allora purtroppo in quell'epoca lì c'era una legge che proibiva a tutti fuori da Milano che dovevano fare 6 mesi di residenza a Milano.
Prima di poter lavorare.
Per poter lavorare. E io naturalmente in quelle condizioni ero ragazzo, fui costretto a fare una specie di posteggiatore qui nei dintorni di Milano.
Quindi degli inizi molto romantici.
Comunque la passione del jazz e della musica, soprattutto lo swing, insomma, è rimasto nell'animo, nell'istinto, e io devo fare della musica finché campo.
Di Ceglie, tra l'altro, è fra i primi in Italia a utilizzare la chitarra elettrica, che impiega per la prima volta nell'incisione di 4 facciate con Enzo Ceragioli al piano, Michele D'Elia al contrabbasso e Giuseppe Ruggeri alla batteria. L'anno era il 1946. Di Ceglie era così famoso da avere una canzone a lui dedicata, Arriva Cosimo, che ascoltiamo ora cantata da Natalino Otto.
Misteriosa serenata, per chi sarà? Giunge col vento nella notte profumata, chi mai sarà? arriva Cosimo con la chitarra in mano che col suo ritmo tutti fa gioir. Le bimbe trepide sospiran tutte già la serenata per chi la fa. Alida, Giuseppina, Rosa, Mimi oppure Carolina, Stella, Milli, son tutte belle ma lui canta per chi? Per Marie, oh e Marie. Arriva Cosimo con la chitarra in mano e per cambiare canto i Marie. Alida, Giuseppina, Rosa, Mimi oppure Carolina, Stella, Milli, son tutte belle ma lui canta per chi? Per Marie, oh Marie. Arriva Cosimo con la chitarra in mano e per cambiare canto i Marie. Decisamente
molto noto e apprezzato per le sue trasmissioni dai microfoni dell'EIAR nella prima metà degli anni 40 era Nello Segurini, nato Giovanni, classe 1910 e stavolta milanese di nascita, compositore oltre che direttore d'orchestra. Come il collega Gino Filippini debutta come enfant prodige del pianoforte. Pensare che a soli 9 anni, nel 1919, si esibì in un concerto al Teatro alla Scala di Milano. Verso la fine degli anni 30 inizia la sua attività discografica alla Columbia, per la quale incide alcuni interessantissimi brani di repertorio anglo-americano, io ne ho un paio in collezione. Inizia intanto un'importante attività di concertista. Ascoltiamo dalla sua voce la storia del suo ingresso in EIAR.
E vediamo Nello Segurini che entra alla radio. Quando sei entrato, maestro?
Nel 39, allora si chiamava EIAR, non si chiamava RAI. E non so nemmeno, io dirigevo a Milano, io sono milanese, no? Musicisti milanesi non è che siano molti, no? Insomma, comunque quei 3 o 4, tra questi c'ero io, no? E io dirigevo al Teatro Manzoni, sai, una difficilissima carriera, perché anche allora non è che i giovani trovassero le porte spalancate immediatamente, no? C'era una lunga routine da farsi, anzi direi forse che era assai più lunga la routine che bisognava fare allora che non quella di oggi, dove si può diventare celebri in 10 minuti attraverso la televisione. Allora bisognava fare teatro, varietà, io ho accompagnato Pasquariello, ho accompagnato Gino Franzi, ho accompagnato un'infinità di questa gente. Quindi...
E poi tu sei stato uno dei primi a fare del jazz.
Beh, direi forse, non so se il primo o il secondo, certamente sono stato fra i primissimi esecutori di George Gershwin, per esempio, la Rapsodia in Blu, al Conservatorio di Milano nel 1932 l'ho suonata io.
Senti, quanti cantanti avevi con te alla RAI, anzi all'EIAR?
Dunque, quando io sono entrato nel 39 avevo Ivan Giacchetti, Quartetto Cetra, Trio Capiniere, Tina Allori, aspetta chi c'era d'altri.
Infatti il Notte D famoso di
era
Allori,
di Tina Allori
e con la tua orchestra.
Con la mia orchestra e con la Trio Capiniere, che fu allora un grande successo. Dopo di ciò, passata la guerra mi pare, sì, allora cominciarono, no, anzi durante la guerra nel 42 ebbi il piacere, così oggi soprattutto che non esiste più, che non c'è più, se n'è andato, di avere il povero Alberto Rabagliati, che ha cantato con me circa 3 anni e con lui un po' tutti gli altri, Oscar Carboni,
Luciano Taioli,
beh, questi hanno inciso molti dischi con me, quindi poi delle ultime leve, il Claudio Villa, l'Arturo Testa e chi più ne ha ne metta.
Ed era sempre tratta da Tochi si risente di Carlo Loffredo. E come puoi vincersi dalla sua voce e dal suo tono, Segurini era un uomo molto elegante, sempre raffinato e cortese con tutti. Negli anni 60 Segurini decide di lasciare l'Italia per andare in Canada, ove continua la sua attività di direttore d'orchestra, ma l'Italia lo richiama poi al suo suolo ed è qui che passò i suoi giorni fino alla fine.
C'è un'orchestra fatta. Quando suona, suona e suona, il maestro ancora non sa che nel cuor d'ogni strumento c'è nascosto un sentimento. C'è di fuoco il suo tormento, chi la sua felicità. Suona, suona la cornetta, con dolcissimo languor, fanfarina la civetta, soltanto con un tenor. Il violino innamorato, soffiando suona ancora. Il clarino se si è attacco, ciuffolando amor, amor. E la luna che sghignazza mentre i gatti fanno l'amor. Suona, suona la cornetta con dolcissimo languor. Fanfarina la civetta col sassofono tenor. Il violino innamorato sotterrando suona ancor. Il clarino si è piattato su volando amor, amor.
Un altro nome molto interessante, ma spesso trascurato, è quello di Piero Rizza, che era nato a Genova nel 1907, ma si era trasferito con la famiglia a Milano nel 1914, dove aveva iniziato a suonare nel 1915. Fu nel 1925-26 che formò il suo primo gruppo per un ingaggio all'Hotel Excelsior di Palermo. Piero Rizza suonava il clarinetto, il sax, il violino e la tromba. In questa occasione era un bravissimo polistrumentista. Fu nel 26 che, tornato a Milano, Rizza costruì la Louisiana Band, che sarà una delle orchestre più rappresentative del jazz italiano di quegli anni. E a Milano, soprattutto nel 27 e 28, era molto vicino alla formazione di Pippo Barzizza, la Blue Star, che intanto suonava in un altro hotel. E Beppe Moietta, per potersi permettere gli studi di trombone al conservatorio, intanto suonava la batteria nell'orchestra di Rizza.
Che peccato, io mai sono innamorato. Forse bruna, forse bionda, la sua bambola rotonda, chissà, si confonde, non ragiona, non sa più che cosa suona. La carioca, la centina, col battito mezzotina, ti fa.
Tanto sogna la donna del cuore,
può che faccia un pizzicato saxofone.
E pensando al suo tenero amore,
ad un tango neve stenico foxtrot. Che peccato, io mai sono innamorato. Forse bruna, forse bionda, la sua bambola rotonda, chissà.
Questa sera l'orchestrina, quel che ti combina, certo non si sa. Fatti tutti i ritornelli, tanti indovinelli, strani in verità, se vuoi danzar, difficile sarà, ti fermi la perlata che dipenderà. È l'effetto dell'amore che ha conquistato il cuore del nostro professor. Che peccato, il maestro innamorato. Forse bruna, forse bionda, la sua bambola rotonda, chissà, si confonde e non ragiona, non sa più che cosa suona. La carioca all'argentina col fortissimo in sordina ti fa, mentre sogna la donna del cuore, vuol che faccia un pizzicato il saxofono, e pensando al suo tenero amore, fa d'un tango un devrastenico fostrò. Che peccato, il maestro è innamorato. Forse bruna, forse bionda, la sua bambola rotonda, chissà. Ogni coppia sbaglia il passo, certo uno sconquasso qui succederà. Lo schiamazza aumenta ancora, mentre una signora sviene là per là. Che confusion, garzoni e camerier, rovesciano i bicchier, non si potrà più bere. È l'effetto dell'amor che ha conquistato il cuore del nostro professor.
Che peccato, il maestro innamorato. Forse bruna, forse bionda, la sua bambola rotonda, chissà. Si confonde, non ragiona, non sa più che cosa suona. La carioca l'argentina con fortissima insordina ti fa.
Mentre sogna la donna del cuore, vuol che faccia un pizzicato il saxofono, e pensando al suo tenero amore, fa d'un tango un nevrastenico fostrò.
Che peccato, io mai sono innamorato. Forse una parte bionda, la sua bambola rotonda, chissà.
Rizzi era decisamente un bravo jazzista, con una grande conoscenza della musica americana. Aveva avuto anche lui stesso esperienza dell'America e aveva inciso anche alcuni dischi in inglese, molto interessanti. Ne ho qualcuno con la voce di Marika Magyari, una cantante decisamente sconosciuta ma che ebbe un certo successo in Spagna, e canzoni dal titolo e dal testo completamente in inglese, cosa non molto comune in un'epoca in cui l'inglese era boicottato. Ma poi Piero Rizza, dopo la fine della guerra, confermò la grande qualità della sua orchestra e il grande fiuto per il jazz che aveva, prendendo nel suo organico una voce molto interessante, quella di Italia Vaniglio, con cui incise molti successi e con cui anche in un certo senso duettò in un brano. Si tratta di Va dove vuoi tu, dove Piero Rizza risponde alle strofe di Italia Vaniglio.
Va, va, dove vuoi tu?
Non me ne importa niente.
Va, va, quel che vuoi tu.
Ormai m'è indifferente. L'amore è bello, ma sai com'è?
Com'è?
L'amore eterno qua giù non c'è.
Non c'è.
Va, va, dove vuoi tu?
E non tornare più.
Calma, calma ragazzi, ma che discorsi sono questi oggi? Non vi vergognate?
Non ce ne importa niente.
Andiamo, andiamo, su, serietà, è ora di finirla. Basta.
Ormai c'è indifferente.
Ma tu Italia, cosa ne dici?
Se non ci paghi, lo sai com'è.
Com'è, com'è?
Un altro posto già pronto c'è.
No, 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 non c'è.
Va, va, dove vuoi tu? E non tornare più.
Le puoi parlare del grandissimo Dino Olivieri. Quando si pensa alla casa discografica La Voce del Padrone, viene subito in mente Dino Olivieri, storico maestro che tra l'altro per più di 10 anni è stato il direttore d'orchestra e il direttore artistico della stessa casa. Egli era diplomato in pianoforte, armonia e composizione presso il Conservatorio Musicale Rossini di Pesaro e dopo aver composto alcuni brani arriva il suo grande successo con Tornerai, diventato poi in Francia J'attendrai. Tra l'altro, Dino Olivieri è fondatore delle edizioni musicali Sette Note. Voglio però riservarmi qualche piccola nota stilistica. Difatti l'orchestra di Dino Olivieri è perfettamente riconoscibile per uno stile molto particolare. Egli infatti adottava uno stile sincopato decisamente molto rigido, ma allo stesso tempo di grande effetto quando si trattava di brani in pieno stile anni 30. Non modernissimo ai giorni nostri il suo stile, ma per la sua epoca decisamente al passo coi tempi.
Sera vuoi il cuore scordare, maestro torno qui per obliar, bevendo ascolterò e a lei non penserò. Per me, maestro suona ancora, prego suona ancora. Così il cuore stordirò, son così solo, son triste solo, no, non languide canto, jazz time, ragtime, swing, suona tu che vuoi far dimenticar, stordir e non pensar. E se questo cuore d'amore piangerà e voi t'ascolto per non più soffrir, per non morir, perciò maestro suona ancor, prego suona ancor, così non soffrirò mai più, prego, suona tu.
Che si legge spesso sulle etichette dei dischi Columbia è quello di Mario Carlo Consiglio, nato a Torino il 15 agosto del 1907. Dopo essersi diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, Consiglio entra in EIAR come direttore d'orchestra e poi negli anni 30 si occupa delle trasmissioni radiofoniche a fianco al maestro Carlo Prato, scrivendo anche canzoni per i cantanti principali del periodo e seguendo le registrazioni discografiche della Cetra. Pensare al suo successo del 1939, Maramao perché sei morto, con testo di Mario Panzeri, incisa da Maria Iottini e il Trio Lescano, oppure nuovamente un successo del Trio Lescano, stavolta con Silvana Fioresi, Il pinguino innamorato, datato 1940. Dopo la guerra possiamo ritrovare consiglio in Reyer. Infatti su qualche disco parlo con la voce per esempio di Ebe De Paulis del 1945-46 e consiglio a dirigere l'orchestra. In seguito parteciperà anche a varie trasmissioni televisive e a metà degli anni 60 decide di ritirarsi dall'attività.
Il maestro improvvisa, che atmosfera di pace, e l'orchestra si tace per ascoltare la voce del suo cuore, forse un dolce lamento, forse un triste rimpianto, o soltanto il tormento di un ricordo che non si è spento ancora. Musica divina, queste cose le sai dire solo tu. Penetri dolcissima nell'animo per non lasciarla più, mai più. Il maestro improvvisa e l'orchestra si tace, ma in quest'aria di pace c'è la sua voce che parla ai nostri cuori.
Il maestro improvvisa, atmosfera di pace, e l'orchestra si tace per ascoltare la voce del suo cuore. Forse un dolce lamento, forse un triste rimpianto, o soltanto il tormento di un ricordo che non si spenta ancora.
Tito Petralia poi è uno dei nomi che nominiamo di più, proprio in quanto storico oppositore della musica jazz. Tito Petralia Carducci, all'anagrafe, era di Firenze e infatti era un grande amico di Odoardo Spadaro anche per condivisione della patria natia, e vi nacque il 21 dicembre del 1896. Fu proprio lui ad essere incaricato nel 1930 di formare la prima orchestra di musica leggera della storia della radio italiana, allora denominata Orchestra Moderna. Fu nel 1933 invece che venne istituita l'Orchestra Cetra, collegata alla casa discografica omonima. L'Orchestra Cetra passò poi a Pippo Barzizza nel 1936. Ritroviamo Petralia nelle numerose commissioni per i concorsi di voci nuove dell'Eier, in particolare in quello del 1939, dove comparve al fianco di Gallino, Filogamo e Angelini. Successivamente diresse in varie occasioni le orchestre sinfoniche della RAI per esecuzioni dal vivo ed incisioni, e nella primavera del 1944 fu lui ad allontanare dalla radio Nilla Pizzi a causa della sua voce considerata troppo sensuale ed esotica per il regime.
Maestro, tu credi forse di scherzare guardando in su invece di suonare?
da tempo sto aspettando di sentir un ritmo che mi possa divertir. Sarà forse innamorato, chi lo sa? Ed intanto tutti chiedono come va, maestro tu, credi forse di scherzare guardando in su, invece di suonare.
L'ultimo nome del nostro palinsesto è Alberto Semprini. Anche Semprini ha una canzone a lui dedicata.
Quando Semprini sta suonando il pianoforte, dice ognuno chi lo sa a che cosa penserà. Quando egli suona piano piano, forte forte, chi può mai saper quali sono i suoi più riposti pensier? Lungo la tastiera, con volubile abbandon, la sua man leggera sfiora i tasti con ispirazione. So chiude gli occhi e con le sue pupille assorte far interroghi il mister nei suoi magici pensier. Quando Semprini sta suonando il pianoforte, dice ognun chissà in questo momento a che mai penserà. Probabilmente pensa a casa e dal padrone, al quale deve ancora pagare la pigione. Pensa purtroppo che han bisogno i figliolini di scarpe, nuove vestiti. Pensa allo zio Enrico e alla cugina Marta, pensa alla moglie pure al conto della sarta, e a un terno secco pensa pure fra di sé. 38, 20, 33, quando Semprini sta suonando il pianoforte, dice ognun chissà in questo momento a che mai penserà. Pensa a un ombrello che ha lasciato sul diretto, pensa che un dente gli fa un male maledetto, e alla partita che non può vedere domani fra l'Ambrosiana ed il Milan. A tutto questo pensa come non bastasse, gli viene in mente anche la gente delle tasse, ripensa agli occhi della bella Bibi Joy e pensa pure ai fatti suoi. Quando Semprini sta suonando il pianoforte, dice non chissà in questo momento a che mai penserà.
Semprini era di origini inglesi, era nato a Bath il 24 marzo del 1908 ed è stato un noto pianista e direttore d'orchestra dallo stile inconfondibile anche lui. Ha avuto una delle più belle orchestre ritmo-sinfoniche degli anni 40, senza ombra di dubbio. La Triste Domenica, incisa dalla sua orchestra con la voce di Giovanni Vallarino, è un vero e proprio capolavoro. Lui quindi era nato in Inghilterra da una famiglia italiana di origine romagnola e ha studiato musica e, seguendo i consigli del padre, scelse proprio il pianoforte. Dopo un periodo di perfezionamento al Conservatorio di Milano, fondò diversi gruppi fino ai primi anni 40. Storica la sua collaborazione per la Phonit e poi, dopo qualche anno, storica la sua apparizione al Festival di Sanremo del 1958 con il celebre Sestetto Azzurro al fianco di Domenico Modugno.
Prego maestro, prego, un po' di musica per me. Questa sera voglio ancora con la tua musica divina far cantare il cuore. Prego maestro, prego, un ritmo allegro per favore. Non l'ante canton, ma ti vedo che mi parli di passione. Suona, suona ancora, con l'orchestra tua speciale. Suona, suona ancora, quel motivo d'originale. Prego maestro, prego, un po' di musica per me. Che stasera il cuore so dov'è, io chiamar non voglio più, voglio fiar quello che fu. Prego, prego maestro, su.
Il Sestetto Azzurro era formato da Semprini al pianoforte, Bruno De Filippi alla chitarra, Ebe Mautino all'arpa, Mario Migliardi all'organo Hammond, Walter Beduschi al basso e Pupo De Luca alla batteria. Notare che Semprini nelle sue ritmo sinfoniche dà sempre un ruolo importante all'arpa, strumento utilizzato forse solo da lui e da Tito Petralia con un certo occhio di riguardo. Semprini poi ritorna in Inghilterra, dove continua la sua attività di concertista, conduce una trasmissione radiofonica e riceve inoltre il titolo di Sir dalla regina madre. Nel suo periodo di attività alla Phonit, tra l'altro, Semprini diventa stretto collaboratore di Gorny Kramer, con il quale incide molte fantasie ritmiche, e in un caso canta addirittura il ritornello delle canzoni insieme a Gorny Kramer. Ascoltiamo questo brano molto particolare proveniente dalla mia collezione.
Io vorrei, ma non vorrei, poi ripenso che però vorrei. Tu mi vuoi, ma non mi vuoi, non comprendo ancora cosa vuoi. Così sei tu, una spina in questo cuore che batte sol per te. Poi ti mando via lontan da me, poi ti chiamo. Io vorrei, ma non vorrei, hey, hey. Poi penso che però vorrei. Tu mi vuoi o non mi vuoi, ho ho. Non comprendo ancora cosa vuoi. Così sei tu, l'inferno, il paradiso. Io non lo capisco più, ma cosa sei per me tu? Ogni cuor, bella mia, donne qui, donne lì, bella mia, perché poi, chi lo sa, non sei bella, ma chissà, sai piacere, sai voler, sai, sai godere. La la, bam 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 bam, bam 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 bam.
Cari amici, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, dove abbiamo voluto un po' ricordare la storia dei principali maestri, direttori d'orchestra degli anni 30-40, esclusi i nostri Barzizzi e Angelini che abbiamo disturbato fin troppo. Ci sarebbero ancora tanti altri nomi da fare, ne dico solo uno, Eros Sciorilli ad esempio, ma ci riserviamo di farlo in altra occasione e ci sarà senza dubbio. Abbiamo accompagnato quindi questi ricordi biografici con dei brani, che è il filo conduttore della trasmissione di oggi, dedicati proprio al ruolo del direttore d'orchestra, considerato sempre molto importante ed affascinante da tutte le generazioni. Quindi, cari amici, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per l'attenzione e l'affetto dimostrato e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di La Voce del Padrone.
Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo ha presentato
La Voce del Padrone. Riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino.